Questa sera apriamo le nostre Bibbie in Proverbi capitolo 4. Allora, capitolo 4 di Proverbi, e come ho detto all'inizio, Proverbi è stato scritto maggiormente di Salomone e poi capitolo 30 e 31 da Lemuel. In capitolo 4, cominciando da versetto 4, Davide cita quello che dice suo papà, Davide. Quindi in realtà lui cita il padre dal versetto 4 fino al versetto 9, però in realtà potrebbe estendersi fino a capitolo 7, questo, perché se leggi il linguaggio tutto fluisce come un pezzo unico. E quindi è un po' interessante che da capitolo 4 a 7 parla molto del dono adultera, di evitare, e sarebbe molto interessante se fosse scritto da Davide avvertendo suo figlio di non cadere nella trappa in cui lui era caduto con chi?
Con
la mamma di Salomone. Per questo la Bibbia è un la Bibbia racconta tutto, no? Nessun altro sacro libro o libro dei re che tu leggi, racconti storici, raccontano sempre le cose belle che hanno fatto i re, no? I loro magnificenza, tutti i loro fatti, ma la Bibbia racconta tutto, il cotto, il crudo, svela tutto, anche il più potente. In capitolo 4, ascoltate, o figli, ammaestramento di un padre, e fate attenzione a imparare il discernimento, perché vi do una buona dottrina, non abbandonate la mia legge. Quando ero ancora fanciullo presso mio padre, tenero e caro agli occhi di mia madre, egli mi ammaestrava e mi diceva. Quindi questo è Davide qui che parla. Il tuo cuore ritenga le mie parole, custodisci i miei comandamenti e vivrai. Acquista sapienza, acquista intendimento. Non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanartene. Non abbandonare la sapienza ed essa ti custodirà. Amala ed essa ti proteggerà. La sapienza è la cosa più importante, perciò acquista la sapienza. A costa di tutto ciò che possiedi, acquista l'intelligenza. Esaltala e essa ti innalzerà, ti otterrà gloria se l'abbraccerai. Essi metterà sul tuo capo un ornamento di grazia, ti circonderà di una corona di gloria. Quindi questi primi passi, Salomone racconta quello che Davide ha detto a lui quando lui era ancora un bambino, di cercare a tutti i costi la sapienza. E chiaramente quando parla della sapienza in Proverbi parla della sapienza di Dio, non la sapienza umana. Perché anche Salomone, se guardiamo la sua vita, nella sua sapienza umana ha fatto solo dei grossi errori. La sapienza di Dio che troviamo nella parola di Dio. La cosa più importante, a costo di tutto ciò che possiedi, versetto 7, dobbiamo ricordare che Davide e Salomone erano uomini, che cosa erano? Ricchissimi. Erano uomini estremamente ricchissimi. Salomone era talmente ricco che gli altri re venivano da altri paesi a vedere la sua ricchezza. E nella parola di Dio dice che la regina di Saba, quando lei ha visto la ricchezza e la gloria del regno di Salomone, lei ha detto: non mi è stato raccontato neanche la metà di come veramente è. Cioè lei, perché di solito, sai, tu senti per sentito dire sempre gonfiato 10 volte, no? Ho preso un pesce, no? Dopo una settimana col pesce è diventato una balena, almeno in America è così, no? Invece lei dice: tutto il vato, tutto quello che mi hanno raccontato, neanche la metà. E quindi un uomo talmente ricco, più ricco di Benetton, ha detto: lascia perdere quelle altre cose. Acquista la parola di Dio. Questa è la vera ricchezza. E anche per noi è un'importante lezione, perché magari la maggior parte di noi siamo operai, siamo persone normali, e magari noi, nella nostra mente carnale, noi pensiamo: ma se io potrei avere tutto colore, ah, allora mamma mia, la mia vita sarebbe sistemata. Quanti di noi abbiamo pensato così? Confessiamolo. Io confesso che ci ho pensato, no? Però una volta, il Signore, penso che il Signore mi ha fatto questo sogno, ho fatto una volta un sogno che io e Silvana abbiamo tipo vinto una lotteria in questo sogno. Io non gioco alla lotteria perché non credo che queste cose, azzardo, cose di azzardo è biblico, perché è una mancanza di fede in Dio a giocare. Noi dobbiamo vestire nel regno di Dio. Però in questo sogno io avevo vinto in qualche modo tipo 10 milioni di euro. Magari tu dici, ah, che bel sogno, magari in realtà, no? Vediamo, la decima di 10 milioni sarebbe 1 milione di euro, potremmo costruire una bella chiesa, no? Con quelli. Però in questo sogno la mia vita è diventata un incubo. Perché poi, tipo, la gente veniva, mi dai i soldi, in questo sogno, no, che ho fatto. E alla fine di queste cose, come io e Silvana eravamo, mamma mia, quasi quasi lo buttiamo via, no? È come una piaga, no, questa cosa, perché non sappiamo a cui più fidarci. La gente, se non le prestiamo 100.000 dollari, magari si arrabbiano con noi. E quindi la ricchezza non è un inganno pensare che avendo ricchezza saremo contenti, perché non sarà così. La sapienza di Dio ci renderà ricchi. E qui Salomone dice, esaltala in versetto 8, ed essi ti innalzerà, ti otterrà gloria se l'abbraccerai. Quindi questa è una promessa di Dio. Esaltala ed essi ti innalzerà, otterrai gloria se l'abbraccerai. Quindi noi scegliamo, se tu abbracci la sapienza di Dio, Dio ti innalzerà, Dio ti benedirà. Ma se tu non lo abbracci, no. Perché le promesse di Dio hanno una condizione. Versetto 10, ascolta figlio mio, ricevi le mie parole e gli anni della tua vita si moltiplicheranno. Ti ho ammaestrato nella via della sapienza, ti ho guidato per il sentiero della rettitudine. Quando camminerai i tuoi passi non saranno intralciati, quando correrai non inciamperai. E penso che tutti noi, se siamo credenti, vogliamo camminare liberamente per il Signore, amen? Non vogliamo essere inciampati col peccato e con l'astuzia del nemico. Afferra saldamente l'ammaestramento, non lasciarlo andare, custodiscilo, perché esso è la tua vita. Gesù nel Vangelo di Giovanni cosa ha detto? Io sono la via, la verità è la vita. E come ho detto all'inizio dello studio, quando parlo di, in Proverbi parla nel femminile sempre della sapienza, ma abbiamo visto in Colossesi che tutta la sapienza di Dio è in Cristo. Lui è la sapienza di Dio. E quindi tutte queste frasi che parlano della sapienza parlano di abbracciare Cristo, perché Lui è la nostra vita. Versetto 14, non entrerai nel sentiero degli empi, non camminare per la via dei malvagi. Allora, non entrare nel sentiero degli empi. Un sentiero che cos'è? È una via, però come, cioè, quando tu vai in mezzo alle montagne, come sai che sei su un sentiero? È calpestata, vuol dire che qualcuno ha camminato sopra, ma non una volta, ha camminato tante volte. Quindi è un modo di vivere. La via, il sentiero dei empi, è di, perché qualsiasi di noi come credente possiamo mettere un piede sul sentiero del malvagio, possiamo mettere un piede sul peccato, ma la via dell'empio è proprio camminare nell'empità, no, di continuare a camminare nell'errore. Ma Giovanni nella prima epistola dice, chi è nato da Dio non può persistere nel peccato. E quindi noi come credenti, noi viviamo in questo mondo, ma Dio ci chiama a essere separati da questo mondo. In fabbrica i nostri colleghi raccontano barzelletti sporchi, raccontano, e noi non dobbiamo entrare nelle vie dei empi. Quando loro dicono, ma sì, prendila, ma prendila dalla ditta, tutti lo prendono. Ah no, ma io non posso, è rubare. Una volta io ho detto ai miei colleghi, non posso prendere, ma prendila. No, no, io andrò a chiedere al datore di lavoro se posso prenderlo. Ma perché? Come loro tutti prendevano. Ma noi non dobbiamo, ah, ma quello nel mondo fanno questo, loro fanno questo e quello, ma quali sono quelli del mondo? Noi dobbiamo essere un popolo separato, quindi non camminare nella via dei empi. Evitala, non passarvi, allontanati da essa e va oltre. Quindi il nemico cercherà di usare i non credenti di trascinarci dentro la via dell'empio, ma noi dobbiamo evitarla. Noi dobbiamo evitare anche compagnia. C'è un proverbio anche in italiano, dice cattiva compagnia. Non lo conoscete? Esatto, la cattiva compagnia rovina i buoni costumi. Non conoscete questo proverbio? Corrompono, esatto. Che è un concetto biblico. Anche la parola di Dio conferma questo proverbio. Se noi siamo troppo tempo nella compagnia dei non credenti, loro converteranno noi. Poiché essi, versetto 16, non possono dormire se non hanno fatto del male. Quindi se non hanno combinato qualche guaio, non sono contenti. E loro sono svanisce se non hanno fatto cadere qualcuno. Essi mangiano il pane dell'impietà e bevono il vino della violenza. Ma il sentiero dei giusti è come la luce dell'aurora che risplende sempre più radiosa fino al giorno pieno. Amen. Siamo giusti questa sera? No? La parola di Dio dichiara in 2 Corinzi 5 che colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Siamo giusti?
Sì.
Amen. Amen. Siamo giusti in Cristo, perché fuori di Cristo non c'è giustizia. Spero che siamo giusti. Se non siamo giusti, accettiamo il Signore e questa sera ci renderà giusti. Ma qui Salomone fa un confronto fra la via del malvagio, no? Dove c'è la morte, dove pane di violenza, di impietà, vino di violenza, pane di impietà, ma il sentiero del giusto è come la luce dell'aurora che risplende sempre più radioso fino al giorno pieno. Quanti di voi vi siete mai alzato per guardare l'alba? Che se non hai fatto ancora dovreste farlo una volta nella vita, no? No? In America si usa, in America, cari fratelli, che alcuni vengono sempre in ritardo alle 10:30, in America, negli Stati Uniti, molte delle chiese il giorno di Pasqua hanno il culto all'alba. Pensate, devi alzarti alle 3 di mattina, 3:30 di mattina, 4, e fanno il culto proprio all'alba, quando le donne erano date lì per controllare la sepoltura di Gesù Cristo e l'angelo ha detto, lui non è qui, è risorto. Potremmo provare qua, ma ho paura che io e Vincenzo saremo soli. Sì, magari qualcun altro. Ma vedo che tanti fanno fatica a arrivare alle 10:30, quindi non lo so. Una volta. Però quando tu guardi l'alba, no? C'è buio, buio totale, no? E poi cominci a vedere il brunire, no? Tipo quell'azzurrino sull'orizzonte. Poi comincia a diventare arancione. e poi il sole, quando appena quel prima luce, no? Tipo quei primi raggi che ti vengono addosso, e poi questo sole che sale sempre più forte fino a mezzogiorno. Qui Salomone descrive il cammino di un credente così. Anche noi siamo tutti, abbiamo cominciato nel buio, nella tenebre. Amen. E il Figlio di Dio è nato nei nostri cuori, è stato come quell'alba. E la cosa bella è che il nostro cammino con Dio diventerà sempre più forte. Amen. Per fede. Girati un attimo in Secondo Corinzi, che mi sembra alcuni sono increduli, quindi voglio farvi vedere dalla parola di Dio. Secondo Corinzi capitolo 4 versetto 16. Secondo Corinzi 4:16. Perciò non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quindi Paolo qui dichiara, e penso che noi che siamo più grandi possiamo dire un grande amen, che l'uomo esteriore va in rovina. Amen. E questo è un fatto che io ho capito circa un anno fa, no? Che sto invecchiando, fra 4 anni avrò un mezzo secolo. E anche i fratelli dall'America ogni volta che mi chiamano, come va la salute? No? Vabbè, il cuore va bene, il braccio va bene, adesso devo rimuovere una cosa sul piede, una melanoma, un neo brutto. E quindi l'uomo esteriore sta andando a pezzi, no? Però l'uomo interiore si rinnova giorno in giorno. E questo è il cammino di un figlio di Dio. Paolo diceva ai Filippesi, io so, cosa lui sapeva? Io so? Sì, ha detto anche questo, ma ha detto, io so in chi? In chi ho creduto. E sono convinto che quello che io ho affidato a lui, lui porterà a compimento. Quindi Paolo diceva, io so in chi ho creduto. Non ho creduto in Craig, non ho creduto nella Chiesa Evangelica, io ho creduto in Cristo Gesù. E io so che se ho affidato la mia vita a lui, lui porterà questa opera che sta facendo in me a compimento. Amen. Cristo non porterà a mezzo fatto, dice, padre, guarda qui Craig mezzo fatto. No, lui porterà compimento. Anche in Ebrei, un passo che poi vedremo più avanti, Paolo lì scrive che Gesù è l'autore e il compitore della nostra fede. Quindi lui ha cominciato un'opera in noi e Dio lo porterà avanti. Io posso dirvi, fratelli, sono 27 anni che conosco il Signore e io ho avuto momenti quando io volevo allontanarmi dal Signore. E posso dirvi che il Signore non me l'ha permesso. Cioè io mi sono allontanato, ho peccato, ho fatto di cose che non dovevo fare, ma posso dire che Dio mi ha castigato, ma mi ha riportato sempre a se stesso. Dio non mi ha mai permesso di andare troppo lontano, perché Lui completerà quest'opera. E quindi il cammino del giusto è come l'aurora che sempre più forte, e noi dobbiamo credere questo, perché tante volte magari potremmo sbagliare, potremmo peccare e Satana vorrebbe condannarci e dire, guarda Craig, ormai lascia stare perché tu continui a sbagliare in questa cosa, non avrai mai la vittoria, non avrai mai, non conquisterai mai questa area della tua vita. Il diavolo ti ha mai detto questo? Ma è una bugia, perché la parola di Dio dice che Gesù porterà a compimento. In un altro passo dice che lui ci porta, che Cristo ci porta sempre in trionfo. Amen. Anche a volte le cose negative, Dio usa queste anche in trionfo per fare un'opera nella nostra vita. E quindi non perdete di animo, come ha detto Paolo, perché lui dice questo leggero afflizione. Lui fa un gioco di parole in questi passi, dice questo leggero afflizione che dura per quanto tempo? Un momento. Non si può confrontare con l'eterno peso di gloria. Smisurato. Smisurato cosa vuol dire? Non si può misurare. È senza misura la gloria che ci sta aspettando. Allora, torniamo in Proverbi. Il sentiero dei giusti è come la luce dell'aurora che risplende sempre più radioso fino al giorno pieno. La via degli empi è come l'oscurità. Essi non scorgono ciò che li farà cadere. Quindi uno che non cammina nelle vie di Dio è come uno che cammina nel buio pesto. Avete mai provato? Non dico camminare nel bosco quando c'è la luce della luna o di stelle, buio pesto. Siete mai stati in una casa dove era tutto chiuso? Potevi camminare bene? No? Dovevi sentire il muro, muovere i piedi così per non inciampare. E Salomone dice, l'empio cammina in questo modo. Lui cammina nel buio, lui non sa che sta per cadere in un buco. Non sta per, si accorga che sta per inciampare. Figlio mio, fai attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti. Allora, dal versetto 20 fino al 27, Salomone parla di quattro membri del corpo fisico. Lui parla dell'orecchio, del cuore, delle labbra e degli occhi, che tutti penso che abbiamo questa sera. Questi membri fisici, però in questi passi parla come questi membri hanno a che fare anche con la nostra vita spirituale. Gli occhi e orecchi che cosa sono per noi? Sono? Certo, però sto cercando un qualcos'altro. Pensate un attimo, no? Input, esatto. Noi vediamo con gli occhi, noi ascoltiamo con gli orecchi. No, quanti di voi avete il computer? Pochi, va bene. Avete un stereo o qualcosa che mette i fili, no? Allora, il computer, lo stereo, tutto hanno input, quindi l'entrata e uscita, giusto? Per noi esseri umani, la nostra entrata sono l'entrata dell'anima e della mente. Perché l'entrata del cibo è qua, ma non contiamo quello. Perché il cibo, Gesù ha detto, il cibo entra e poi va via. Ma le porte, le entrate dell'anima umana sono gli occhi e sono gli orecchi. Da qui noi prendiamo tutto, no? Noi percepiamo dai occhi e dai orecchi. Poi il cuore gestisce quello che entra dai orecchi e occhi. E poi il cuore manda fuori da dove? Dalla bocca. E quindi questi quattro membri fisici sono collegati nella sfera spirituale. E quindi in versetto 20 Salomone dice, figlio mio, fai attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti. Quindi noi come credenti dobbiamo stare attenti a cosa entra nel mio orecchio, no? Una volta Andrea mi ha raccontato, quando lui era in un'altra chiesa, che era venuto un fratello straniero, non mi ricordo dove, forse Sud America, no?
No, in
africano?
Arabo.
Vabbè, comunque questo fratello straniero arabo era venuto a visitare questa chiesa, e quando Andrea mi ha raccontato, quando Andrea era presente, è venuto un altro fratello nella presenza di Andrea, questo altro fratello, a raccontare sai, le cose della comunità lì, non so cosa ha raccontato, ma questo fratello Isa ha detto a questo fratello davanti a Andrea: caro fratello, i miei orecchi non sono il bidone della tua immondizia. Oh, fatto bene. Anche noi dovremmo dire così: i miei orecchi non sono il tuo bidone di immondizia. Quindi dovremmo stare attenti a cosa ascoltiamo, anche la musica, anche la televisione. Quella che entra nel nostro orecchio, perché avrà un effetto sulla nostra anima. E quindi invece di porgere l'orecchio alle chiacchiere, alle dicerie, alle cose non edificanti per l'anima nostra, porgiamo l'orecchio alla parola di Dio. Come voi sapete, adesso gli insegnamenti della Chiesa sono sull'internet, e quindi è una cosa bella che adesso fratelli della Sicilia, un fratello di Campobasso, fratelli in tutte le parti dell'Italia adesso ascoltano i nostri culti della domenica sull'internet, e alcuni mi scrivono e dicono come sono benedetti dalla parola di Dio. E l'altro sabato ero con un fratello che è di Padova, che anche lui sta ascoltando, adesso sta ascoltando tutti i libri di Romani, e mi ha detto: sai com'è bello, io mi metto con l'MP3 CD in macchina e tutto il tempo che sto guidando la parola di Dio mi sta entrando nei orecchi. E sai come, cioè, lui ha detto: io non vedo l'ora di guidare un po'. No, perché? Perché magari devo, ah bello, un viaggio di 3 ore posso sentire 2 messaggi, no? Per me è una grande benedizione, ma non perché sono io, ma perché tutti noi preghiamo tanto e il Signore sta benedicendo la gente attraverso anche le nostre preghiere. È anche bello e rinfrescante di vedere i fratelli che hanno fame così forte per la parola di Dio, perché purtroppo non tutti hanno questa fame. Ma questo fratello sta mettendo in pratica, lui sta porgendo l'orecchio alla parola del Signore. Il Signore la sta benedicendo, strabenedicendo, come vuole benedire tutti noi. Anche tanti noi andiamo al castello, siamo una settimana alla parola di Dio, solo conversazioni consacrate e sante, niente televisione, niente telefonini, niente... E tanti fratelli alla fine della settimana: ah pastore, quanto vorrei vivere qua per sempre. No? E purtroppo non possiamo vivere per sempre al castello, non c'è spazio. Dobbiamo scendere nella pianura padana, perché Dio vuole che siamo qui, che siamo un'influenza sulla gente. Ma noi possiamo mettere in pratica anche qui a Montebelluna quella che abbiamo fatto lì. Come anche molti di voi, Dio vi benedica, che questa sera avete scelto di venire qui a ascoltare la parola di Dio, invece di stare a casa a ascoltare Ugly Betty, no? O qualcosa del genere, no? Conoscete Ugly Betty? Io ho visto solo pubblicità, perché mi sembra che è sempre questa sera. Comunque... povera Betty, che no, per me è anche una bella ragazza, non so perché la chiamano brutta. Perché il brutto è quello che uno è dentro, non fuori. Amen. Quindi porgi il tuo orecchio alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti. Non si allontanino mai dai tuoi occhi. Quindi leggere la parola di Dio. Custodiscili nel centro del tuo cuore. Secondo voi, custodire una cosa nel centro del cuore cosa vuol dire? Esatto, di tenerlo prezioso, di essere la prima priorità della nostra vita. Il centro. Tutte le altre cose sono meno di centro. ma che la parola di Dio sia centro nel nostro cuore, perché sono vita per quelli che li trovano, guarigione per tutto il loro corpo. Sapevate che leggendo la parola di Dio tu puoi ricevere guarigione fisica? Abbiamo appena letto, è una promessa della parola di Dio. Noi immagazzinando, consumando, mettendo al centro del nostro cuore la parola di Dio, ci puoi portare guarigione fisica. E io ho visto, non sempre, ma tante volte, anche guarigioni fisiche accadono quando la vita spirituale viene messa in linea. Non sempre, perché alcuni sono nati con malattie, difetti, quindi noi non dobbiamo mai dire è sempre così, perché non è così. C'è gente nata con malattie e ovviamente non hanno ancora commesso nessun peccato, comprendete cosa voglio dire, no? La loro vita spirituale non ha avuto né positivo né negativo. Però certamente se noi mettiamo la parola di Dio al centro della nostra vita, ci porterà guarigione mentale, guarigione spirituale, guarigione fisica. 23. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso scorgono le sorgenti della vita. Quindi anche qui siamo comandati di custodire il nostro cuore. Secondo voi cosa vuol dire questo custodire il nostro cuore? Allora, il cuore cos'è nel nostro essere? No? Abbiamo un cuore fisico, ma il cuore spirituale, cioè, perché sapete che gli occhi, l'orecchio, la labbra, il cuore sono membri fisici, ma sono anche figurative di cosa spirituale, no? Gesù ha detto: se il tuo occhio è singolo, no? Il cuore, la nostra mente è la sede di che cosa? Pensieri, l'intelletto, giusto? Il cuore è la sede di cosa? I sentimenti, l'emotività. Mi sembra Geremia che dice il cuore dell'uomo è esatto, insanabilmente malato. E c'è un passo, altro passo nella parola di Dio, dice che il cuore è instabile. Quindi noi non possiamo come credenti camminare per sentimenti. Secondo me questo è quello che Salomone vuole dire: custodisci il tuo cuore. Non lasciare il tuo cuore essere trascinato dai sentimenti umani. Perché come oggi potrei essere felice e magari domani potrei essere triste. Magari esco di qua, mi danno la multa per 200 euro perché guido troppo veloce. Secondo voi sarò contento? Sarò triste? Mamma mia. Ma è cambiato qualcosa fra me e Dio perché ho preso la multa? Non è cambiato niente. Magari domani qualcuno dice: guarda, ti voglio regalare 200 euro. Sarò felice? Oh, alleluia, gloria a Dio! Ma perché quei 200 euro mi hanno portato più vicino a Dio? Hanno cambiato chi sono in qualche modo? Non hanno cambiato niente. Quindi i sentimenti possono da A a Z in 5 minuti. Amen. Perciò la parola di Dio dice: non appoggiare sul tuo intendimento, abbiamo letto in Proverbi 3. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e Lui dirizzerà i tuoi sentieri. Quindi custodire il cuore, secondo me, è di avere il cuore basato sulla parola di Dio, di non essere sgomentato delle emotività, dei sentimenti, ma di provare ogni cosa secondo quella che la parola di Dio dichiara. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso scorgono le sorgenti della vita. Cosa dice l'Apostolo Giacomo riguardo un sorgente? Qualcuno si ricorda nell'Epistola di Giacomo, lui parla di un sorgente e lui dice: non è giusto, fratelli miei, che dallo stesso sorgente scorre acqua dolce e acqua amara? Perché il cuore ha a che fare con il prossimo membro che vedremo, la labbra. Cosa ha detto Gesù? Quando i discepoli mangiavano, erano grezzi pescatori, no? Puh, lavare le mani, no, dai, ammazza, mangia. I farisei li hanno criticato e hanno detto: Gesù, guarda, i tuoi discepoli mangiano il cibo senza lavare le mani, perché secondo i farisei uno doveva lavarsi cerimonialmente prima di sedersi a tavola. È giusto lavarsi le mani. Amen. Insegniamo tutti i figli a lavare le mani, è giusto. Però Gesù voleva insegnargli qualcosa. E lui dice: cosa ha detto il Signore ai farisei? Esattamente. Non è quella che entra la bocca che contamina l'uomo, ma quella che viene fuori. Perciò custodiamo il nostro cuore, perché da esse è il fonte della vita. E Giacomo dice: non è giusto che dallo stesso sorgente esce acqua amara e dolce. Da questo cuore deve essere acqua vita, no? In Proverbi 11 mi sembra c'è un passo che dice che le buone parole è come un fonte di vita. E anche Giacomo, in quella sezione dove parla dell'acqua dolce e amara, lui dice: con la bocca noi possiamo uccidere, con la bocca noi possiamo dare la vita alle persone, no? Cioè, io potrei arrivare qui in chiesa e Silvana viene da me e dice: ma cosa vuoi da me? No? Poi lei rimane male e dice: ma perché mi ha fatto così? No? Invece posso venire e dire: cara sorella, Dio ti benedica, gloria a Dio. No? Solo parole, giusto? Cosa sono parole? Li puoi prendere? Eppure hanno la vita e la morte nelle parole. Che effetto produrrà? Se dice: ma va via! O se dice: ti voglio bene, sorella. Che effetto produco nella sua vita? Maledizione o benedizione? Rimuovi da te il parlare fraudolente e allontanati da te le labbra perverse. In Matteo 12, versetto 33, o fate l'albero buono, il suo frutto sarà buono, o fate l'albero malvagio, il suo frutto sarà malvagio. Infatti l'albero lo si conosce dal frutto. Razza di vipere! E a volte qualche fratello accusa me che io sono un po' duro, no? Fino adesso non ho chiamato su nessuno questo. Come potete dire cose buone essendo malvagi, poiché la bocca parla da cosa? Dall'abbondanza del cuore. L'uomo buono dal buon tesoro del cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io dico che nel giorno del giudizio i uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta, poiché in base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai condannato. Mamma mia. Sarebbe da comprarci tutti dei berrettini, no? E mettere questo versetto sulla fine del, come si dice questa cosa? Il visore. Visiera. Grazie. Metti davanti la visiera. I uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detto. E forse sarebbe meglio. Penso che parleremo molto di meno tutti quanti. Infatti dovremmo solo parlare del bene. Una volta, quando ero nella tenda, un fratello, il Signore l'ha compunto perché lui parlava troppo, e il Signore ha parlato sul cuore di fare digiuno per 3 giorni di parole. E mi ricordo, no? Se tu la prima volta io non sapevo che ho fatto questo, non voto, cioè ho preso questa decisione, ho detto, fratello, e lui non mi parlava. Mi ha detto, ma cosa? E lui dice, sta facendo digiuno di parole. E quindi poi lui aveva un piccolo quaderno, e lui scriveva, no, cosa vuoi? Signore mi ha detto di fare questo. E ha avuto un, mi ricordo che era una bella testimonianza, ha avuto un forte impatto su tutti noi della missione là. Perché anche a me mi ha fatto un po' riflettere, sì, anche forse io parlo troppo. E poi questo fratello non diceva niente, cioè il suo silenzio era tipo una testimonianza, no? Perché il Signore, lui aveva parlato troppo, il Signore ha detto, tu stai peccando sempre con la tua bocca, perché non stai zitto per 3 giorni? E quindi scrivendo sulla carta, no, non potevo far volare la lingua, devo ragionare su che cosa scrivevo. E magari dovremmo anche noi ragionare di più prima di aprire la nostra bocca. I tuoi occhi, quindi l'ultimo, versetto 25, guardino diritto e le tue palpebre mirano diritto davanti a te. Non so chi c'era mercoledì scorso, ma la sorella Tonia, marito di Emanuele, ha condiviso, no? E io ho detto, se vuoi salutare, lei ha detto, voglio solo dire una cosa, e lei è credente da molti anni come me. Noi eravamo nella tenda quando erano tutti giovani, neanche sposati, no? Tutti 20 anni, 25 anni, 20 anni fa. E lei diceva, in tutti questi anni ho imparato una cosa, è quella di guardare sempre il Signore. Non guardare i fratelli, non guardare le cose nella chiesa, guardare Cristo. E se guardiamo a Cristo, noi andremo sempre avanti. E magari sembra una cosa sempliciotta di dire così, ma è vero, è vero. E anche qui Salomone dice, i tuoi occhi guardano dritto e le tue palpebre mirano davanti a te. Giriamo un attimo in Ebrei capitolo 12. Versetto 1. Tenendo gli occhi su Gesù, l'autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Vabbè, leggiamo anche uno. Anche noi dunque, essendo circondati di un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno allattandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti, tenendo gli occhi su Gesù, l'autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Quindi come possiamo correre bene? Penso che tutti vogliamo correre bene per Gesù. Amen. Penso che tutti di noi vogliamo camminare in santità davanti a Dio. Non vogliamo peccare, non vogliamo sbagliare. E qui Paolo dice che noi potremo correre senza essere allacciato dal peccato. Il peccato ci sempre attorno, amen? Siamo d'accordo che è vero questo? E il peccato ci vuole far inciampare. Vuole impedire che noi corriamo con Dio. Che corriamo per lo Spirito Santo. Lui non vuole che camminiamo per lo Spirito. Vuole che inciampiamo, che cadiamo. E Paolo dice: se noi teniamo gli occhi su Gesù, l'autore e compitore della nostra fede. In versetto 3: ora considerato colui che sopportò un tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Alcuni di noi a volte ci sentiamo stanco di seguire il Signore. Io sì. Solo io? È una battaglia. Abbiamo un nemico che vuole ucciderci. Se non siete mai stanchi, sarete stanchi, posso assicurarvi. Però qui Paolo dice: guardate Cristo. Se tu pensi, credi che hai la vita dura, guarda Gesù. Ha fatto solo del bene alla gente e come è stato recompensato per questo? È stato ammazzato, è stato picchiato, è stato frustrato e messo una corona di spine in testa alla gente che lui amava. E quindi Paolo dice: quando tu cominci, oh povero me, oh, tutti ce l'hanno con me, no? Dice: guarda Cristo, Craig. Guarda quello che lui ha sopportato per quello che era posto davanti. Cosa era posto davanti a Gesù? Quando Gesù era in croce, cosa vedeva davanti? Qui è scritto: il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Non sapete che qualcosa era davanti a Cristo quando lo era in croce? Quello che era posto davanti a lui era noi salvati, la Chiesa, i redenti. Quindi Gesù aveva un compito davanti, lui ha visto tutti noi. Pensate un attimo, 2000 anni fa lui ha visto Vincenzo che si convertiva a Napoli, ha visto Andrea che si convertiva a Bassano, a Silvana che si è convertito qui a Montebelluna, ha visto me che ho conosciuto il Signore in America, e lui ha detto: io sopporterò, anzi io disprezzerò questo, quello che mi stanno facendo per loro. Perché se noi abbiamo una visione su Cristo, noi vivremo per gli altri, la nostra vita daremo per gli altri. Non saremo lì: oh guarda me, qualcuno mi ha pestato il piede, no? È stato molto bello quello che Emanuele ha, tanta gente, io questa situazione come ha affetto su di me, ma questo è carnale, è pensare di se stesso. Anche Bob Elba, lui ha parlato del fatto che anche lì a Boise dice: nella chiesa abbiamo un obiettivo, no? Di arrivare sopra il monte. E magari ci sono tanti sentieri per arrivare sopra il monte, giusto? E lui ha detto: magari ci sono, no, ma quel sentiero che, questo sentiero è meglio. E lui ha detto: tante volte i fratelli della chiesa stanno lì a litigare quale sentiero prendere. Ma lui dice: guarda che vogliamo arrivare tutti al monte. L'obiettivo è uguale per tutti. E se noi guardiamo Cristo e guardiamo il suo esempio, allora noi potremo correre avanti. Se noi cominciamo a guardare gli altri, sbaglieremo, perché noi uomini siamo fallaci, e se guardiamo gli uomini saremo delusi, è garantito. Ma se guarderemo Cristo, allora potremo correre senza inciampare. Allora leggiamo questi ultimi versetti in Proverbi 4. I tuoi occhi guardano diritto, le tue palpebre mirano diritto davanti a te. Appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie siano ben stabilite. Non deviare né a destra né a sinistra. Ritira il tuo piede dal male. Quindi un po' questi ultimi versetti confermano quello che ho appena detto. Se noi guardiamo Cristo, cammineremo nel sentiero che Dio ha messo davanti a noi. cammineremo per lo Spirito. Ma se noi giriamo a destra o a sinistra del piano di Dio per la nostra vita, sicuramente il nostro piede andrà sul male. Perché sapete, c'è solo un sentiero, e il suo nome è Gesù. Lui ha detto: io sono la via. Non ha detto una via? Se voi camminate in me, se voi vivete in me, camminerete nella volontà di Dio, camminerete per lo Spirito. Ma se girate a destra e a sinistra, commetterete male. E posso giurare che è così, perché ci ho provato, sia a destra sia a sinistra. È meglio camminare e seguire Gesù. Ogni giorno dire: Gesù, eccomi, sono qui per la tua grazia, aiutami a camminare e seguire te oggi. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Vogliamo seguire te, Gesù. Vogliamo camminare in santità. Vogliamo camminare per lo Spirito Santo. E se, Signore, abbiamo girato a destra e a sinistra, perdonaci. Signore, io prego per i miei fratelli, per tutti noi, che anche domani tu ci guiderai. Ci guiderai un'anima assetata, affamata per te. Signore, che tu ci userai per la potenza del tuo Spirito Santo, nel lavoro dovunque andremo, Signore, darci dei appuntamenti destinati da te. Perché vogliamo vedere, Signore, la tua mano potente nella nostra vita. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.